Lettura numero 19, pagina 150. Nel cielo le nubi si ridussero ad ali di un nero uccello rapace che in cima al monte beccava l'osso di un teschio di legno. Di nuovo quei colpi sordi. Ecco che le file cominciarono a muoversi, prima solo sullo spiazzo più alto, poi via via più in basso. Si muovevano piano, in modo che i cenci bagnati non toccassero la pelle. Le teste erano tutte rivolte verso destra, sul gradino più alto della piramide deserta, dondolava solitario un corpo giovane, come appeso alla bava sfuggita dal becco del rapace, quando aveva rovesciato le sue ali sulle nubi compresse. Dondolava piano piano, come un parafulmine girevole, mentre dietro di lui tiravano fuori dalla cucina le marmitte per portarle giù per le gradinate. Le file si voltavano verso il corpo solitario, ma istintivamente seguivano il vapore che saliva dalle marmitte e che attraeva le file nei blocchi. Prima piano piano, quasi senza muovere i piedi, poi sempre più velocemente, man mano si avvicinavano alla baracca. Alla fine entravano di corsa, afferravano le ciotole rosse, si sedevano alle tavole, si stringevano nella ressa. La juta bagnata e incollata alla pelle, guardavamo con bramosia il mestolo che per 18 ore filate era stato il centro del nostro respiro e che veniva tuffato nella marmitta che avanzava tra le tavole. Poi, finalmente, la nostra faccia veniva a trovarsi sopra il recipiente e la bocca cominciava a divorare la calda brodaglia. Un tale che aspettava il suo turno disse che il giovane toccava con i piedi il coperchio della botola. Perciò avevano dovuto staccarlo e impiccarlo di nuovo. La stanza era sempre più buia per via delle nubi davanti alla finestra, di nuovo simili alle fantesse gravide, mentre il giovane ci appariva dondolante sopra di noi, fra la nuvola e la marmitta, tutto avvolto di vapore caldo. Quel tale che non era ancora stato servito aggiunse che il giovane russo aveva sorriso quando gli avevano messo il cappio attorno al collo, e a noi pareva che con quel sorriso, da grande distanza e attraverso una densa nebbia, ci giungesse il perdono per il fatto che quel cibo, acquoso ma caldo, ci sembrasse così buono e il vapore così piacevole che quasi non si sentiva più l'umidità sulla schiena, sulle cosce, sui gomiti, e per il fatto che il cucchiaio di legno cercava con tanta speranza un pezzetto di patata raschiando il fondo di ferro della ciotola. Ora la forca è davanti a me e protende avida il suo becco di legno verso il cielo estivo. Sotto c'è una cassetta quadrata il cui coperchio si inclina se si preme il pedale che sta dietro il palo verticale. Se la scarpa preme piano, i piedi dell'impiccato scivolano sul coperchio che si inclina piano, mentre di sopra il cappio stringe piano il collo. Adesso capisco perché rimanemmo in piedi così a lungo. Era una forma di agonia prolungata. Com'era un'agonia prolungata il deperimento senza fine degli organismi affamati. A quanto pare al tedesco è necessario il ritmo di un lento, raffrenato sadismo con cui torturare se stesso in espiazione degli antichi misfatti della sua razza. In questa lugubre pazzia aveva una parte importante la deviazione sessuale, visto lo zelo con cui il regime procedeva a sterilizzare e a castrare. Negli esperimenti con il raffreddamento in acqua gelida, Himmler insisteva perché il prigioniero intirizzito venisse scaldato col corpo caldo di una prigioniera nuda. Venne di persona a Dachau per assistere e si divertiva un mondo quando un prigioniero sopravvissuto alla prova del gelo si risvegliava all'istinto sessuale accanto al calore del corpo femminile. Ma ora mi viene in mente che questo arnese di legno è uguale a quello eretto durante la Prima Guerra Mondiale vicino al Piave, quando venivano impiccati i patrioti cechi catturati insieme ai soldati italiani. Penso alle fotografie contenute nel libro di Maticic sui campi insanguinati, file di rudimentali forche che il generale Wurm aveva fatto innalzare dal Piave al Tirolo per parecchie centinaia di legionari. Gli scarponi militari degli impiccati quasi toccavano terra, mentre la gente intorno guardava imbambolata. Chiunque, infatti, poteva venire a vedere. Macabro spettacolo di avvertimento e di paura. Nel libro di Maticic c'è anche una fotografia in cui si vede un boia che sta aggiustando il cappio attorno al collo di un cieco. Il cieco, con le mani legate sul dorso, è ritto su una cassa, ai piedi di un albero, sul quale erano stati inchiodati due pezzi di legno per formare un triangolo. Il corpo robusto e tranquillo, il volto acerbo e raccolto, assente, le palpebre chiuse, nascondono chissà quale solitario pensiero. Forse un volo fino alla patria per un ultimo saluto ai suoi boschi, al viso della moglie, ma i lineamenti sembrano già distaccati. Vi si addensa una muta e virile tristezza, un isolamento ribelle. Non avrebbe mai potuto immaginare che il suo puro amore per la libertà si sarebbe concluso dietro il recinto di un frutteto italiano, fra mani rapaci che si sarebbero occupate con fervore del suo collo. Il suo viso è un velo scuro, sceso davanti a tutto ciò che è umano. Il mondo che lo circonda non lo tocca più, e non si accorge neppure di quel soldato austriaco che con la mano destra, appoggiata al tronco dell'albero, tiene gli occhi fissi sulla cassa che sostiene la vittima e attende impaziente il momento di sferrare un calcio. Invece quel giovane che dondolava qui, all'ora del rancio, aveva deriso la adunata delle autorità del campo, e quando lo slegarono, la prima volta l'impiccagione non era riuscita, fu così ardito da sputare davanti ai rappresentanti del nuovo ordine europeo. Anna Frank dice che, nonostante tutto, non ha mai smesso di credere che l'uomo è fondamentalmente buono. Bene, sono d'accordo. Il problema però è di sapere quando la società sarà organizzata e chi l'organizzerà, in modo che sia la bontà e non la corruzione e il sadismo a esprimersi. La guida, appoggiandosi al bastone, sta conducendo da questa parte il suo gruppetto, a cui illustra la tecnica del lento soffocamento. Io mi faccio da parte, in mezzo al ripiano, dove c'è un pezzo di binario a scartamento ridotto, un vagoncino capovolto e un mucchio di sassi di granito. Oggetti semplici e solitari, ma più eloquenti di un lungo racconto sui corpi indeboliti che lottano col granito nella cava. Lotta che non ho provato di persona. So che se avessi dovuto trasbordare quei grandi cumuli di sassi, ora non sarei qui a contemplare le rotaie e il vagoncino. Devo essere grato al mio mignolo e a Jean. Ma la vicinanza dei visitatori mi rende inquieto. Mi sembra di non essere arrivato oggi pomeriggio dal mondo esterno, ma di essere sempre restato qui ad attenderli, e ho l'impressione, ce l'hanno tutti i prigionieri, che ogni notizia sia un frammento della vita reale. Perciò mi riavvicino per ascoltare la guida. Sta raccontando la storia di un atleta professionista cieco, un campione di salto in alto, che aveva scovato chissà dove un lungo bastone con cui, dal ripiano più basso, era riuscito a volare oltre il filo spinato elettrificato e a ricadere libero tra gli alberi. Naturalmente l'avevano beccato subito. Il mormorio dei turisti non mi permette di capire come. Forse si era slocato una caviglia nella caduta, o magari era stato ripreso dai cani lupo. Mi avvicino di più al gruppo. L'uomo, appoggiato al bastone, racconta che il giovane cieco fu condotto davanti al comandante del campo, che, meravigliato per tanta destrezza, gli disse: «Se salterai ancora una volta, sarai libero». Il giovanotto, certo, avrà esitato, ma che poteva fare? Anche se non credeva alla promessa, doveva comunque tentare di salvarsi da quell'inferno. Con lo stesso bastone scavalcò d'un balzo il filo elettrificato. Se l'avesse appena sfiorato, sarebbe rimasto fulminato. Ma tutta questa destrezza non lo salvò dal capestro. Così il comandante tedesco manteneva la parola data. Commenta la guida che ora, con quel suo bastone, mi sembra solo un ingenuo vecchietto. È vero che l'ha detto per fare colpo sul suo pubblico, ma una frase come quella ha guastato l'atmosfera che lui stesso aveva creato con la scena tratta dai suoi ricordi. Intanto mi viene in mente uno studente universitario, pure lui cieco, citato nel libro di Matecic. L'avevano catturato sul Piave. Ai piedi della forca aveva parlato di libertà e della fine dell'Austria matrigna. Poi, respingendo con orgoglio ogni aiuto, si era cinto da solo il cappio al collo. La corda però si era spezzata. Allora il coraggioso legionario, rimessosi in piedi, aveva detto che secondo la legge austriaca il condannato a morte è salvo se la corda si spezza. La risposta era stata secca: «Noch einmal aufhängen!» Impiccarlo di nuovo. Lo studente allora aveva respinto un'altra volta chi gli stava d'intorno, non volendo che nessuno gli mettesse le mani addosso, e aveva detto: «Puah, impostori, vergognatevi!» E trascorso un quarto di secolo da quel puà allo sputo del nostro impiccato davanti al comandante dell'SS. I caratteri degli attori di queste tragedie, però, non sono cambiati in nulla. Ma quanto è magnifica l'immagine del saltatore in alto di cui sento parlare oggi per la prima volta. Ci dimostra che qualcuno, anche in quelle condizioni, tentò di spezzare il cerchio magico dell'impotenza e del lento spegnimento. Gli alberi, al di là del forno, avevano agito da richiamo. Un atleta il suo salto nella libertà. Un salto nella libertà. Bisognerebbe meditare un po' di più su questo fatto. Perché è vero che un uomo sano ed equilibrato è perfettamente capace di stabilire da solo come comportarsi, ma può non riuscirci quando subisce uno stravolgimento fisiologico e spirituale. L'unica soluzione possibile, allora, è la rivolta collettiva, che raccoglie in un'onda e una ventata tutte le superstiti scintille di energia. E i rari tentativi di cui io sono a conoscenza furono collettivi. Quello di Mauthausen, per esempio. Tutto un blocco di notte balzò fuori gettando i pagliericci sui fili dell'alta tensione. Certo, pochi riuscirono a sfuggire ai denti dei cani, ma tutti i caduti salvarono almeno la propria dignità di uomini. Ormai però è inutile meditare su questi fatti. Del tutto inutile. Ho aspettato che il gruppo si allontanasse per avvicinarmi di nuovo allo strumento di morte. Non so che cosa abbia spinto la mia gamba a piegarsi sul pedale. Forse una tendenza automatica all'imitazione, legge fondamentale per tutti gli esseri viventi. Forse volevo verificare la resistenza della botola, in che misura cedeva alla pressione. Forse ero curioso di vedere se il marchingegno, dopo 20 anni, funzionasse ancora. Mentre il mio piede si sollevava, dentro di me è sorta un'opposizione totale a ciò che stavo per fare. Da un fondo invisibile mi si è avvicinata una parete nebbiosa, la stessa che mi appare tutte le volte in cui mi trovo di fronte a un'azione dietro la quale stanno in agguato oscure sanzioni. Mi sono detto che dovevo vincere quel feticcio di legno, che avrei soltanto verificato quanto fosse cedevole il pedale, quanta forza occorreva nel piede per premerlo. Ma quello scongiuro non è servito a nulla, e durante il rapido tentativo in cui ho sentito che il pedale cedeva, mi sono accorto che di questa verifica non mi importava più nulla, e sono stato invaso dalla torbida consapevolezza che ciò che stavo facendo era cercare di forzare alla cieca un'atmosfera di suo già spietatamente profanata. Mi sono allontanato dal tronco di quella gru di legno e ho strofinato meccanicamente la suola del sandalo destro contro i frammenti scheggiati di ghiaia bianca che ricoprono lo spiazzo. Passando accanto al vagoncino e alle rotaie, confuso dai miei gesti meschini, ho pensato che ero stato un piede umano, come il mio, a mettere in moto il coperchio per farvi scivolare i piedi dell'impiccato. No, questa non era una giustificazione per i miei gesti ingenui, ma solo l'amara scoperta che sull'impronta lasciata da un piede colpevole, prima o poi potrà accadere che si posi un altro piede, fino a quel momento del tutto innocente. Adesso dovrei dirigermi verso l'uscita, invece indugio ancora, come ho fatto giù in basso, quando non riuscivo a decidermi a risalire la gradinata. Mi guardo intorno per il pendio e mi pare già di percepire l'irrazionale nostalgia che mi assalirà quando sarò fuori di qui. Il silenzioso cimitero di cui un tempo ero inquilino mi ha lasciato uscire, ma sono in licenza e ora sono tornato. Io abito qui. Non ho niente in comune con quella gente che si avvia verso il graticcio dell'uscita e che tra poco sarà di nuovo intenta a enumerare i fatti, dividere le ore, spezzettare i minuti. Questo è il caposaldo di un mondo perduto, che si dilata a perdita d'occhio senza poter mai incontrarsi col mondo degli uomini, perché fra i due mondi non esiste alcun punto di contatto. Perciò rimango ancorato qui, proprio come mi è capitato nel deserto del Sahara, dove si diventa fiamma tra le fiamme. Eppure si è tanto avvinti al vuoto sconfinato e all'immensità che ti annienta, che poi, quando si è lontani, ci si sente scissi e in preda a un solo desiderio: ritornarci. Solo che il fuoco del deserto è puro, i granelli di sabbia innocenti. Invece qui mani di uomini attizzavano il fuoco nei forni, le La terra di questo mondo è impastata di cenere umane. Oppure non ce la faccio a dire addio a questi ripiani per il fenomeno opposto, proprio perché sono così racchiusi in se stessi che riesco ad abbracciarli con un solo sguardo. Non c'è lo smembramento di altri lager, nulla che sporga in lungo e in largo, si vede tutto, tutto ha un suo ordine giudizioso. All'esigente padrona sono stati delicatamente scavati dei gradini lungo il pendio, così da permetterle di scendere fino alla sua area incandescente. Non so cos'è che mi manca. In ogni caso finirò per andarmene anch'io, come gli altri, dal cancello di legno, e porterò con me questa atmosfera nella banalità quotidiana. E forse la causa della mia esitazione sta proprio nella necessità di prendere con me ancora qualcosa che vada al di là del silenzio di questa atmosfera. Qualcosa che non eliminerebbe l'immagine, ma ne annullerebbe la forza, quasi onirica. Ma non c'è niente da prendere. E oltretutto anche questa mia visita, con la quale ho portato un briciolo di significato nelle mie vuote giornate di uomo vivo, mi si sta trasformando, mio malgrado, in un atto pietistico. E sia pure questo un omaggio ai mani dei miei compagni morti. Ma qui non c'è niente di vivo che potrei portarmi via, nessuna rivelazione. Al massimo la conferma che non può esistere una divinità buona e onnipresente che sia rimasta testimone muta davanti a questo fumaiolo e davanti alle camere a gas. No, non se c'è qualche divinità, è una divinità che non conosce e non può conoscere distinzione tra il bene e il male. Ma questo, di nuovo e ancora una volta, significa che soltanto l'uomo può dare ordine al mondo in cui vive e cambiarlo in modo che sia possibile realizzarvi le idee buone piuttosto che quelle cattive. Così sarebbe possibile cambiare il mondo, almeno su scala umana. L'uomo si avvicinerebbe all'idea di bontà che sogna da quando è diventato cosciente delle proprie capacità. Si avvicinerebbe alla divinità buona che il suo cuore ha concepito. Sì, ma ora devo uscire. Non posso proprio prendere niente come viatico da questo cerchio magico di filo spinato che sta arrugginendo. Eccomi fuori, davanti ai 45 metri di monumento che dominano sul denso allineamento delle croci bianche. Ogni francese diventato polvere nel mondo crematorio tedesco ha qui la sua Necropole Nationale du Struthof. Il monumento è davvero maestoso, una dimostrazione d'amore di un grande popolo per i suoi figli. La parte sinistra del cilindro è solcata diagonalmente, una linea tortuosa, fortemente inclinata, che alla base si arrotonda verso l'interno. La parte destra è stata assorbita dal vuoto, ne è rimasto soltanto un acuto spigolo verticale. Nell'interno di questo simbolo grandioso di vita stroncata è incisa la figura di un corpo rachitico, inesorabilmente stretto nella pietra bianca, come una volta era inesorabilmente stretto nelle tenaglie abbaglianti della cava spietata. La cuspide aguzza del monumento è una lancia triangolare puntata verso il cielo, col profilo rivolto verso il Donon. Davanti alle sue occhiaie vuote si distende tutto l'anfiteatro dei Vosgi. È stata una saggia idea quella di costruire una necropoli nazionale in un campo di concentramento lasciato nel suo filo spinato, come una rete che la protegga dalla labilità del ricordo umano. Ma più ancora che l'ammirazione per la maturità e il pietoso orgoglio di un grande popolo, sento risvegliarsi in me l'indignazione per il modo in cui, è storia di ieri, noi sloveni abbiamo trascurato chi faceva ritorno da queste colonie di sterminio, e peggio ancora chi non aveva avuto tale fortuna. Quasi che qualcuno avesse stabilito che l'avvilimento sperimentato qui dovesse accompagnarli per tutta la vita, marchiato a fuoco sulla loro fronte, come le cifre tatuate sull'avambraccio sinistro delle nostre donne a Auschwitz. Ma perché? Perché l'aureola di eroi, per quelli che caddero col fucile in mano, aggrappati alla mitragliatrice, è un ricordo appena accennato, se non il silenzio assoluto, per quelli che furono rosi della fame? Perché vi siete sbarazzati in modo così arrogante di un ospite sgradito? Chi nella retroguardia rendeva possibile la battaglia al combattente non era forse eroico quanto il ribelle armato? Non era addirittura più eroico, dal momento che, una volta catturato, poteva confidare soltanto nella propria forza di carattere, mentre l'eroe che adesso è coronato di gloria aveva tra sé e il corpo del nemico un'arma da fuoco con cui sostenere il proprio coraggio? Perché due pesi, due misure? E se è vero che alcuni si comportarono male e perfino collaborarono con gli sterminatori, perché dovrebbe ricadere un'ombra maligna su tutta la moltitudine dei morti e sui pochi superstiti? Ma colpevoli siamo anche noi reduci, perché non abbiamo reagito. Delusi dal mondo del dopoguerra, ci siamo raggomitolati in noi stessi e allontanati in punta di piedi verso paesi abbandonati, dove dalla terra piagata cresceva zizzania. Avremmo dovuto parlare non solo in nome dei compagni diventati cenere e del nostro onore, ma ancor più per sottolineare l'importanza della nostra abnegazione, che appartiene, come più dell'abnegazione sul campo di battaglia, al tesoro dell'esperienza umana. Fine lettura numero 19, pagina 158.